La politique Amérique, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tuer.
Blague et tuer.
La politique France, Africa, c'est du blague et tuer.
Blague et tuer.
La politique Amérique, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tuer.
Blague et tuer.
Et nous vend les armes pendant que nous nous battons. Et puis nos richesses. Et c'est disait surpris de voir l'Afrique toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. La politique France-Africa, c'est du blague et tuer.
Blague et tuer.
La politique Amérique-Africa, ouais ouais, c'est du blague et tuer.
Blague et tuer.
La politique France-Africa, c'est du blague et tuer.
Blague et tuer.
La politique Amérique-Africa, ouais ouais, c'est du blague et tuer.
Blague et tuer.
Ils cautionnent la dictature, tout ça pour nous affamer. Ils pillent nos richesses pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda. La politique France-Africa, c'est du blague et tuer.
Blague et tuer.
La politique Amérique-Africa, ouais ouais, c'est du blague et tuer.
Blague et tuer.
La politique France-Africa, c'est du blague et tuer.
Blague et tuer.
La politique Amérique-Africa, ouais ouais, c'est du blague et tuer.
Blague et tuer.
Babylone est très habile. Blague et tuer, la la la, la vigilance et résistance. Au Cassera, Léon de Numboro, Terre, Calibé, y'a de nous mutilés. Au Cangola, de Numboro, Terre, au Cassera, Léon de Numboro, Terre, why, 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 la politique France-Africa, c'est du blague et tuer. La politique Amérique-Africa, ouais ouais, c'est du blague et tuer.
Blague et tuer.
La politique France-Africa, c'est du blague et tuer.
Blague et tuer.
La politique Amérique-Africa, ouais ouais, c'est du blague et tuer.
Blague et tuer.
Blague et tuer. Ils vont nous blague et tuer. Blague et tuer, la 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 la, ils veulent nous blague et tuer. Tout va bon, non, non, bah non, blague et tuer. Blague et tuer, la 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 la, et veut nous blague et tuer. Blague et tuer,
blague et tuer,
il veut nous blague et tuer.
Blague et tuer,
oh, il se réveille, vous.
Blague et tuer,
il veut nous blague et tuer.
Blague et tuer,
réveille, vous.
Blague et tuer,
vigilance et résistance.
Blague et tuer,
il veut nous blague et tuer. Oh, il se réveille,
vous.
Il veut nous blaguer, Dieu. Oh, il se blaguer,
Dieu.
Il veut nous blaguer, Dieu. Oh, il se réveille,
vous.
Il veut nous blaguer, Dieu. Oh, il se réveille,
vous.
Vigilance et résistance. Il veut nous blaguer,
Dieu.
Lotte sociali, piazze incazzate, ribellione spontanea e conflitto politico organizzato. Movimenti di liberazione, repressione polizia, sindacalismo di base, occupanti di case, lobby economiche, imperialismo, sfruttamento e protesta. Qui, in Italia, in Europa, qui, nel nostro mondo. Nel caos delle lotte, un po' di chiarezza non può certo fare male. E dopo tutto, è sempre meglio tenersi informati. Controparole, in diretta su Radio Macete, tutti i lunedì alle ore 21. E se è vero che tutti i lunedì ore 21 Controparole torno in onda su Radio Macete, anche questa sera prendiamo parola sempre qui, sempre dalla nostra stazione radio da Bologna, 1315 via Irnerio, le case occupate Nelson Mandela in pieno centro di Bologna. Noi riprendiamo a parlare, riparliamo di tantissime storie che provengono dal mondo e dall'Italia. Oggi, questa sera, Controparole è una trasmissione antifascista, è una trasmissione contro la corruzione, e vi spiegheremo che cosa sta succedendo nella lontana Cina e che cosa sta succedendo a Milano nel vicino Expo 2015. E poi Controparole, in piena solidarietà e complicità con la manifestazione che si è svolta sabato a Torino, è una trasmissione assolutamente no TAV. Assolutamente. E poi, non meno importante, ultimo ma non ultimo, Controparole di questa sera è una trasmissione contro l'imperialismo dell'Unione Europea in Ucraina e contro la schiavitù delle classi lavoratrici, che sembra, questa è la nostra opinione, essere tanto cara al governo Renzi e alla Troica. Quindi questa e un sacco di altre storie fra poco, direttamente in diretta da Controparole, Radio Macete. State con noi. Al merito alle migliaia di compagne e di compagni che sabato scorso sono scesi in massa in piazza a Torino per manifestare la propria voglia di no TAV e la propria voglia di non essere repressi con le accuse di terrorismo dallo Stato italiano. Apriamo così la trasmissione questa sera, complici e solidali logicamente con questa battaglia, e volevamo raccontare ciò che è successo a Torino ripercorrendo in realtà il documento che è stato fatto uscire dall'assemblea Notav, proprio quella della Val di Susa. È stato un clima surreale. Sabato a Torino abbiamo fatto una delle più belle e importanti manifestazioni Notav lontano dalla nostra valle. Decine di migliaia di uomini e di donne hanno manifestato in una Torino blindata oltre misura, con migliaia di forze dell'ordine a presidiare anche i cestini, in New Jersey a recintare il Palazzo di Giustizia, e un'ostentazione incredibile di mezzi e di uomini. Noi aggiungiamo a queste parole dell'assemblea Notav che il dispiegamento di polizia prevedeva circa 1600 uomini. 1600 è una cifra altissima. Lo avevamo detto e come sempre lo abbiamo fatto, la manifestazione di sabato era una manifestazione per tutti, una manifestazione di tutti, una manifestazione in solidarietà a Claudio, Chiara, Mattia e Nicolò, per tutti i denunciati ed indagati del processo in Notav, oltre 1000 persone, e contro soprattutto il reato di terrorismo, reato di cui sono accusati appunto i quattro compagni sopracitati. Come sempre la tensione è stata fatta crescere ad arte nei due giorni precedenti, ma incurante di tutto e tutti, il corteo ha pensato solo al suo obiettivo, quello che si era dato, quello che si era deciso tutti insieme nelle assemblee precedenti, e così è stato. Mentre la metro, la manifestazione metro per metro, scusate, la manifestazione ha marciato con gioia e determinazione, parlando con la città che ha dato un importante contributo in termini di partecipazione nonostante i divieti, il metro chiuso e i pullman, come al solito, tantissimi deviati. Come sempre il cuore va buttato oltre l'ostacolo, e così abbiamo riempito Piazza Castello urlando forte, fortissimo le nostre ragioni, la solidarietà verso gli arrestati, la dignità delle loro madri e il programma per il nostro futuro, ovvero continuare la lotta resistendo senza paura, con coraggio e con la ragione della nostra parte. In serata, purtroppo, leggiamo il seguente comunicato della Polizia di Stato che annuncia il riconoscimento da parte del capo della Polizia. Queste le parole: in esito ai servizi di ordine e sicurezza pubblica assicurati in occasione della manifestazione nazionale Notav a Torino, il capo della Polizia ha voluto personalmente esprimere il proprio riconoscimento per l'equilibrio e la professionalità dimostrate, collegandosi inoltre direttamente via radio con gli operatori impiegati nel servizio. Ve la traduciamo noi questa nota, grazie che non avete caricato praticamente, a dimostrazione di chi crea tensione davvero nelle manifestazioni, Notav in particolare, ma in tutte le altre molto spesso. Tutto lo schieramento che abbiamo visto oggi era assolutamente fuori luogo, che abbiamo visto sabato, scusate, ovviamente era fuori luogo, ed era solo l'espressione muscolare di chi difende gli interessi delle lobby del TAV. E quindi lo ribadiamo, il movimento Notav fa quello che dice, fa quello che vuole, e noi di Controparole di Radio Machete siamo assolutamente solidali con i compagni che portano avanti ogni giorno questa grande battaglia.
Chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro non sa con quanto amore mi dedico al tritolo. È quasi indipendente ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son bombarolo. Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore. C'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son bombarolo. Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione. Oggi farò da me senza lezione, vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, adatto al suo tritolo. Insomma il posto degno d'un Bombarolo. Lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lasciò solo, ma in prima pagina col Bombarolo.
Abbiamo detto che questa sera la nostra trasmissione è anche una trasmissione contro la corruzione, e quindi andiamo ad aprire questa piccola parentesi soprannominata da noi scherzosamente piccoli casi di corruzione, parte 1. E bisogna andare tanto, tanto, tanto distanti geograficamente parlando per andare a vedere questa piccola parte, perché sono finiti davanti all'Alta Corte di Giustizia due dei più ricchi e potenti imprenditori, pensate un poco, di Hong Kong. Sono i fratelli Thomas e Raymond Knouk, una cosa del genere, credo che si pronunci così, se volete andarvelo a cercare è K-W-O-K. E sono finiti davanti all'Alta Corte per un processo che sta diventando un evento anche mediatico, anche e soprattutto mediatico. I fatti quali sono? Loro sono magnati dell'edilizia, e quindi questi due palazzinari di 62 e 60 anni, i giovinastri, erano stati arrestati già nel marzo 2012 insieme all'ex segretario capo del Parlamento locale su ordine dell'agenzia anticorruzione. Quindi in realtà sono dei bricconi, sono dei cattivoni. E questi due fratelli avrebbero pagato somme consistenti al segretario capo del Parlamento locale per garantirsi lucrosi affari nel settore pubblico, insomma una storia già nota almeno per noi italiani. Sarebbe stato attorno ai 4,4 milioni di dollari, quindi una cifretta abbastanza consistente, la somma complessiva di prestiti e pagamenti illeciti effettuati. Il caso, che coinvolge personaggi che le statistiche della ricchezza hanno posto lo scorso anno al quarto posto tra i milionari dell'ex colonia britannica, che notoriamente l'ex colonia britannica, ovvero Hong Kong, è uno stato fra i più ricchi del mondo, ha colpito sia l'opinione pubblica sia la comunità imprenditoriale di Hong Kong. E ci mancherebbe altro, l'opinione pubblica già ce la immaginiamo a dire: oh mio Dio, esiste anche la corruzione fra i magnati dell'edilizia. E la comunità imprenditoriale dice: oh mio Dio, ci sgamano anche a noi, usando un po' di slang. la ragione di questo colpo, insomma, del fatto che abbia colpito sia l'opinione pubblica sia tante altre opinioni, la ragione è nella visibilità dei personaggi coinvolti, ovviamente, ma anche nel fatto che la Sung Hung Kai, che è la loro azienda principale, è la più grande impresa immobiliare della regione autonoma cinese speciale di Hong Kong per capitalizzazione. La capitalizzazione di questa grande industria è vicina ai 18 miliardi di dollari e suo, fra l'altro, è l'edificio che svetta sul territorio, si chiama ICC, International Commerce Center, con i suoi 118 piani. Questa è una vicenda che, tra l'altro, sembra confermare l'evoluzione del sistema pubblico di Hong Kong, considerato relativamente impermeabile alla corruzione. Noi aggiungiamo proprio come in Italia. Infatti, questa era soltanto una notizia leggera di piccoli casi di corruzione. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo alla parte 2 di questa notizia di corruzione, perché la parte 2 non riguarda Hong Kong ma riguarda l'Expo 2015 e forse ci interessa un po' di più.
Amiga, non è senza di niente, che io posso che lo resto con te.
e questa canzone d'amore a sottolineare da parte nostra quanto alcune persone amino talmente tanto il denaro da dover corrompere dei funzionari pubblici o qualcun altro, insomma, per farne sempre di più. Ma continuiamo, piccoli casi di corruzione, parte seconda. In questi giorni stiamo assistendo, l'avrete sicuramente notato, ad un altro malfamato capitolo della vicenda Expo Milano 2015. I capitoli precedenti ve li risparmiamo, è la prima volta in questa trasmissione che parliamo di Expo, ma se no, se non risparmiamo le fasi precedenti, facciamo notte. Quindi concentriamoci su questo. Pochi giorni dopo le affermazioni del governatore della Lombardia, onorevole Maroni, in cui fra l'altro dichiarava che un allontanamento dei controlli antimafia negli appalti del grande evento per permetterne l'apertura nel termine stabilito, quindi vuol dire praticamente che se non si allontana il controllo antimafia l'Expo non parte, e questo già dice tutto. In realtà, poco dopo le affermazioni, sono partite ordinanze di custodia cautelare per diverse persone, e possiamo immaginarci Maroni quanto sia contrariato. Chi è stato indagato? Chi ha queste custodie cautelari? Un ex Partito Comunista Italiano, un ex Democrazia Cristiana, già pesantemente coinvolti in Mani Pulite, il responsabile dell'ufficio contatti di Expo 2015 SPA, il quale fra l'altro, se non fosse stato arrestato, sarebbe stato promosso a direttore dell'ISPA proprio in questi giorni, e poi un senatore di Forza Italia. Ultimo, ma non ultimo ovviamente per importanza, l'ex DG di Infrastrutture Lombarde, che era già arrestato il 20 marzo scorso ed è stata emessa per lui quindi un'altra ordinanza di custodia cautelare. Attorno ai reati contestati si può leggere chiaramente l'architrave che sta dietro all'Expo 2015, quindi appalti truccati e trattative d'asta non proprio limpide, grazie alle quali le aziende risultavano vincitrici, e poi contatti con la politica, fra virgolette, per ottenere informazioni proprio sugli appalti e magari modificarne un po' i regolamenti, e poi magari piazzare qualcuno in posti che contano, che non fa mai male, fino magari a influenzare il ricambio di amministratori pubblici con altri, magari più flessibili, ecco, agli interessi delle imprese. E quindi, mentre il 1 maggio 2015 si avvicina, la vera faccia dell'Expo di Milano è ormai assolutamente palese. Cosa c'è di nuovo in questa notizia? Assolutamente no, ma in realtà noi teniamo a sottolineare qualcos'altro. Infatti, tra i 30 indagati, la Procura di Milano aveva chiesto l'ordinanza di arresto di Claudio Levorato, presidente della bolognese Manutencoop, tenuta ultimamente sotto osservazione, fra l'altro, dalla Guardia di Finanza, purtroppo un'inchiesta rifiutata dal GIP. La Manutencoop è una cooperativa rossa internazionalizzata con appalti milionari in tutta Italia e anche all'estero, e che ha vinto, fra l'altro, non si sa ben come, gli appalti dell'Expo. Non si sa ben come, in realtà possiamo dire, riavvolgi il nastro e vai a 30 secondi fa. A Bologna qui è noto che Manutencoop vuol dire Partito Democratico, e proprio pochi giorni fa era uscito fra l'altro un articolo proprio su Levorato, proprio su di lui e sui suoi rapporti con l'amministrazione bolognese, e potete immaginarvi voi di che tipo siano questi rapporti con l'amministrazione locale. Le considerazioni del premier Matteo Renzi su questi fatti espongono un fatto politico a nostro parere molto importante. Sull'Expo si va avanti, come in tantissime altri argomenti, nonostante sia palese quanto questo sistema appaia assolutamente marcio. La lettura che vogliamo fornire è che, al di là di ipotesi accusatorie sulle singole persone che possono poi dimostrarsi fondate o meno, è proprio così che si è declinato il capitalismo in Italia. Quello che è successo è uguale a mille altre storie che coinvolgono di volta in volta partiti diversi, aziende o cooperative diverse, organizzazioni criminali o meno diverse, eventi e grandi opere diverse. Potremmo citarne tantissime. È proprio così, che funziona, insomma. Renzi non è assolutamente diverso dal resto del suo partito e ce lo confermano le dichiarazioni che ha fatto in questi giorni. Forse è solo più pronto di altri a sacrificare i suoi amici, le sue pedine, per star dentro il processo di unificazione dell'Unione Europea, come infatti sta facendo con milioni di lavoratori attraverso il Job Act. E di Job Act fra pochi minuti andiamo a parlare, perché ci eravamo lasciati la settimana scorsa con un augurio al Senato, chiedendogli dai microfoni della nostra radio: forza, ragionateci un secondino, magari non approvate questa tremenda legge. E che cosa ha fatto il Senato? Ovviamente il Job Act sta per diventare legge.
Diverso dai frustrati. senso.
Perdonatemi per il piccolo lapsus che abbiamo avuto prima in chiusura dell'intervento precedente, perché abbiamo detto che il Job Act sta per diventare legge. In realtà non è vero, perché è già stato imposto con un voto di fiducia al Senato. Ma andiamo un po' a vedere di che cosa si tratta, a vedere che cosa è successo. Innanzitutto, diciamo, lasciamo perdere le fibrillazioni parlamentari, che sono motivate a nostro parere quasi soltanto dalla necessità di ogni corrente partitica di segnare il proprio confine, come praticamente fanno i cani da passeggio. Segnaliamo soltanto che i panstellati sono gli unici che hanno posto un briciolo di resistenza all'avanzare del modello anglosassone sul mercato del lavoro. Ma passiamo direttamente al merito, senza esaltare chi non è da esaltare. Come abbiamo detto, il decreto lavoro è stato imposto con il voto di fiducia anche al Senato, e quindi ci siamo. Il decreto che è passato è la semplice cancellazione di ogni tutela per il lavoro dipendente presente e futuro. Applausi, siamo tutti molto molto contenti. Ufficialmente, l'abbiamo già detto qualche settimana fa, ufficialmente questo decreto riguarda soltanto due tipi di contratto di assunzione, quello a termine e l'apprendistato. Ma nella pratica queste due forme della precarietà legalizzata potrebbero, a questo punto, diciamo noi, diventare tranquillamente la forma preferenziale di contratto di lavoro, perché hanno così pochi limiti o vincoli, come ancora lamentano le imprese, da consentire qualsiasi sghiribizzo a un imprenditore dotato di fantasia, seppur minima, sul piano legale. Andiamo ad analizzare la filosofia di questo decreto. Il primo punto decisivo per capire la filosofia, come l'abbiamo chiamata, sottostante all'intero provvedimento è quello relativo alla cancellazione dell'obbligo di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precari eccedenti la quota del 20% rispetto al totale dei dipendenti. Abbiamo due tipi di logica in azione e a nostro parere vale la pena precisarli. Innanzitutto, è certamente preferibile per il singolo imprenditore correre il rischio di essere scoperto dagli ispettori del lavoro, che tra l'altro sono sempre meno e sempre più obbligati a rimanere in ufficio, quindi. E quindi è meglio essere scoperti e poi pagare la sanzione, piuttosto che essere costretti a trasformare il contratto da precario a stabile. Anche perché, diciamo noi, se anche dovesse arrivare la sanzione, potrebbe comunque licenziare dopo un mese i soprannumeri, no? E per rientrare poi effettivamente nella legge e poi magari ricominciare da capo, no? Facendoli assumere da società da lui appositamente costruiti. E non sono speculazioni teoriche le nostre, perché del resto è il modello di esternalizzazione praticato fino all'ossessione da aziende grandi e grandissime, e basta vedere lo sciopero dei facchini IKEA di Piacenza di questi mesi, che praticamente l'azienda svedese non riconosce neppure come proprie dipendenze, pur lavorando nei suoi magazzini. Perché? Perché formalmente loro sono assunti da cooperative al proprio comodo. E quindi logicamente IKEA dice: ma in realtà questi facchini non sono miei, logico in realtà che sono tuoi, perché lavorano nei tuoi magazzini. Il combinato disposto dalle due logiche è una flessibilità contrattuale pari al gioco delle tre carte. Se non va bene una cosa, ne applichi semplicemente un'altra, e poi ancora un'altra, e poi ancora un'altra, all'infinito, è molto semplice. E in realtà c'è anche una piccola nota di colore, diciamo noi, perché per gli assunti come apprendisti, per di più, il limite del 20% rispetto al totale dei dipendenti, che una volta superato comporta l'obbligo di assunzione, scatta soltanto per le aziende con più di 50 dipendenti, anziché 30 come era prima. E non è che 30 fosse una disposizione fantastica, però vi rendete conto che le aziende con più di 50 dipendenti non sono in realtà così tanti. Passiamo ora al secondo punto filosoficamente rilevante. Questo secondo punto è, a nostro parere, il fatto che è stato cancellato l'obbligo per l'azienda di indicare una causale per il ricorso al contratto a termine, ovvero fai un contratto a termine devi almeno spiegare il perché, ok? Perfetto, se non c'è più un motivo eccezionale o particolare, insomma, abbiamo visto con la pratica che la precarietà a termine può diventare la precarietà di norma. Quel che nessuno dice in più, a proposito delle solo 5 proroghe in 36 mesi, l'abbiamo sentito tantissime volte, che sono per i contratti a termine, no, si possono fare 5 proroghe in 36 mesi e poi basta. Ciò che nessuno dice è che i datori di lavoro non sono in realtà obbligati a nulla, cioè non esiste nessun divieto a ricominciare da capo per altri 36 mesi con le stesse identiche persone e con la stessa ragione sociale, e quindi in ogni caso, comunque vedi sopra, c'è sempre la possibilità per l'impresa di esternalizzare a una società di comodo. Però in realtà senza fare questo diventa ancora più semplice, ovvero tu fai 5 proroghe e in 36 mesi e poi dici, e poi logicamente lo deve assumere. No, assolutamente no, poi si recide il contratto e se ne rifà un altro esattamente di nuovo con 5 proroghe in 36 mesi e avanti con la stessa identico dipendente. L'esempio eclatante è questo, che è stato deciso per i ricercatori, no, universitari, ovvero quanti dovrebbero rappresentare il futuro del paese, coloro che fanno nuove scoperte oppure che trasformano le scoperte scientifiche in applicazioni produttive. E è stato deciso per i ricercatori una cosa assurda, cioè questo personale di eccellenza potrà essere mantenuto precario nella stessa impresa anche per più di 36 mesi legittimamente, con una motivazione a nostro parere oscena, ovvero che i progetti di ricerca possono essere anche più lunghi di 36 mesi, e non c'è assolutamente alcun dubbio che sia così. Infatti ricordiamo a Renzi e compagni che ci sono progetti di ricerca che durano anche più di una vita umana, e ahi noi per chi vuole fare il ricercatore. Quasi offensive poi per l'intelligenza umana, a nostro parere, sono le norme relative alla formazione dell'apprendista. Infatti resta il fatto che il piano formativo dovrà essere scritto, e noi diciamo sai che sforzo, basta in realtà ricopiarlo da un altro, ma le imprese sono autorizzate a praticarla in proprio anziché affidarla al pubblico, quindi la formazione la possono fare le aziende e non deve più farlo il pubblico. In pratica cosa vuol dire? Che gli apprendisti verranno messi al lavoro e si farà figurare il 30% del loro orario di lavoro come formazione, quindi come proporzionale detrazione sul salario, e questo è assolutamente geniale dal punto di vista imprenditoriale, scandaloso dal punto di vista nostro. Ma andiamo a chiudere con l'ultima ciliegina sulla torta, la ciliegina filosofica, infatti finale, è che le norme sull'apprendistato sono di fatto estese ai minori di 18 anni, che vanno quindi ancora a scuola. Con una formula più gesuitica, che non potrebbe praticamente essere, e che recita così: l'alternanza scuola-lavoro, in particolare negli istituti professionali, viene estesa ai minorenni solo e soltanto se finalizzata all'acquisizione del diploma. E noi rispondiamo: ma perché? C'è qualcuno che va a scuola senza essere finalizzato all'acquisizione del diploma? Cioè senza questo obiettivo? Ed è una cosa incredibile in realtà. Quindi, messa così, fanno e faranno come pare ad ognuno. La parola a questo punto passa dall'analisi al conflitto, e ce l'auguriamo e lo promuoviamo questo conflitto. È una situazione legale del genere, infatti, diciamo, non può assolutamente essere contrastata sul piano giuridico, ma solo dalla discesa in campo di un blocco sociale di dimensioni gigantesche, e con il mondo del lavoro soprattutto come baricentro. E quindi questo è un invito espresso ai movimenti, a tutti gli attivisti e ai militanti che passano la loro vita a combattere questo sistema. Ecco, ora passiamo dall'analisi al conflitto reale, con il mondo del lavoro assolutamente come baricentro portante.
nel paese dove è nato Orietta Berti c'è Piazza Lieni, ed in mezzo un busto di Lieni. Se uno ci pensa non ci può credere. Faceva un po' schifo Piazza Lieni, ma ora la stanno aggiustando. Una testa di metallo scuro e ai suoi piedi qualche dedica e qualche fiore. C'è scritto che è stata fusa nel 1920 e poi donata da una sezione del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Perché, ed è la cosa davvero pazzesca, Lieni è il sindaco onorario di Cavriago da sempre. Nessuno ha mai revocato la delibera del Consiglio Comunale di allora. La piazza è rimasta Piazza Lieni e gli abitanti ne sono fieri. Molti hanno deciso che Cavriago non poteva non avere il suo. Hanno fatto un circolo, due progetti e in un anno ecco una multisala in pieno centro con film di prima visione che viene gente anche da fuori a vederli. Cooperativa Cinema Teatro 900. I soci sono centinaia, tutti volontari come la festa dell'unità. E delle sere a strappare i biglietti c'è un assessore. Delle sere Iucca Reverberi. Delle sere Federica, la figlia del sindaco. Una giovane compagna, molto bellina. Ricordate la Madonna che piangeva sangue a Civitavecchia? Qualche anno fa tutti i giornali ne parlavano, dando per buona la possibilità del miracolo. Ebbene, in un impeto di ribellione per tanta imbecillità, in quei giorni anche il busto di Lieni cominciò a lacrimare. Ne parlò perfino la Komsomolskaya Pravda. Vicino a Reggio Emilia, in Italia, travolta da insolito disgusto, una scura statua del compagno Lieni ha pianto lacrime bianche come le navi del porto di Arcangelo.
Diamo la piena solidarietà ai nostri compagni colpiti dalle denunce della Procura di Bologna dopo la contestazione del convegno del PD di presentazione della campagna per le prossime elezioni europee. Il fatto? Ve lo spieghiamo subito. Mercoledì 7 scorso, pochi giorni fa, un centinaio di compagni e di compagne ha occupato la sala convegni in un hotel dove doveva svolgersi un infame convegno del PD, dopodiché è stato annullato. A Bologna, come in regione al governo, il partito di Renzi rappresenta un regime in piena regola, è un regime capace di tutelare solo gli interessi dei poteri economici. Un blocco politico che si caratterizza per complicità nelle politiche europee, che si traducono poi nei territori in politiche di privatizzazioni, chiusura degli spazi sociali, repressione del dissenso, propaganda di politiche di guerra, per non parlare poi della svendita dei diritti sindacali e della condanna alla precarietà con il Job Act, di cui abbiamo appena parlato. A nostro parere, denunciare giovani attivisti, dirigenti sindacali ed esponenti di movimenti politici non sarà mai la soluzione, e non potrà esserlo di certo accusare di squadrismo che chi in maniera pacifica ma determinatissima contesta la politica di un simile governo. Il PD e Matteo Renzi appoggiano le logiche di guerra di questa Unione Europea, appoggiano di fatto i nazisti ucraini, e ne parleremo fra poco, appoggiano la macellazione dei diritti del lavoro e sindacali, e ne abbiamo appena parlato, la distruzione dei territori e del sistema sociale. La gravissima accusa di squadrismo poi fatta dal sindaco di Bologna, Merola, nei confronti dei compagni di Rossa, di USB, di Terzo Piano e di tutti quelli che erano presenti alla contestazione, ci fa capire innanzitutto ancora una volta che non è più possibile cambiare verso a questa politica, e poi ci fa anche dubitare che Merola conosca davvero il significato delle sue affermazioni. Infatti Merola è colui che appoggia Renzi oggi e che una volta in realtà lo paragonava a un golpista. In più è il sindaco che con la sua giunta è stato condannato per condotta antisindacale. Merola è colui che ha cercato di boicottare e poi ha ignorato il referendum sul finanziamento alle scuole private. È il sindaco che permette una speculazione sulle teste della famiglia a favore dei profitti di Seribo, e i bolognesi ne sanno qualcosa. È il sindaco che vuole utilizzare i soldi pubblici per le cooperative già indagate per corruzione, per poi realizzare opere assolutamente inutili. Merola è colui che chiede lo sgombero dei senza casa senza offrire alcuna soluzione. Noi che stiamo trasmettendo da scuole popolari occupate, da case popolari occupate, ne sappiamo davvero qualcosa. E soprattutto Merola è colui che regala un immenso patrimonio pubblico al renziano Oscar Farinetti per quell'assurdità che è Fico. E se ancora non sapete niente del Fico, andatevi a informare, state tranquilli, perché noi presto a Controparole ne parleremo, e ne parleremo molto. Ribadiamo quindi la nostra piena solidarietà ai compagni indagati e denunciati, e ci dichiariamo complici, presenti e solidali con la contestazione, che è stata una vera boccata di aria fresca nella vuota retorica di una falsa, falsissima democrazia.
Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri cento. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. E tu che con gli occhi d'un altro colore mi dici le stesse parole d'amore. Fra un mese, fra un anno, scordate le avrai, amore che vieni, da me fuggirai. fra un mese, fra un anno, scordate le avrai, amore che vieni, da me fuggirai. Venuto dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai.
Macete non manda messaggi, Macete improvvisa.
E l'abbiamo detto in apertura, oggi Controparole, come al solito, è una trasmissione contro la corruzione, è una trasmissione no TAV e soprattutto è una trasmissione antifascista. E andiamo a vedere che cos'è successo rapidamente negli ultimi giorni in Italia. Iniziamo da Napoli, dove verso le 7 di sera sabato 10 maggio, nei pressi del quartiere Vomero, uno dei nostri compagni è stato aggredito da una quindicina di militanti evidentemente di destra, riconducibili, dice il comunicato degli studenti auto-organizzati campani, riconducibili dalle t-shirt riportanti loghi di Casa Pound e di Blocco Studentesco. È stato ovviamente spintonato, minacciato più volte di violenze fisiche, l'hanno picchiato, ma il dato più preoccupante che sottolineano i compagni di Napoli è che continuavano questi 15 infami ad affermare di conoscere il suddetto compagno e di sapere bene dove trovarlo. Ma da Napoli passiamo subito in Emilia-Romagna, perché a Rimini c'è una nuova grandissima provocazione fascista di Forza Nuova. Sono passati poco più di 2 mesi da un fatto gravissimo, ossia il tentato omicidio ai danni di 2 compagni da parte di giovani nazisti che fanno riferimento appunto al partito politico Forza Nuova. E ci ritroviamo di nuovo a Rimini a dover subire nella nostra città, perché è la città di tutti, un comizio di questi patetici personaggi in camicia bianca. Una camicia che in realtà nei fatti è nera, che nonostante i loro proclami non si può assolutamente mascherare dietro un sorriso. Una camicia che oggi come ieri, dicono giustamente i compagni riminesi, è sporca di sangue, dal sangue dei partigiani agli antifascisti di ieri e di oggi. Domenica 11 maggio, ovvero ieri, Forza Nuova ha organizzato un comizio pubblico alla presenza dell'impresentabile Roberto Fiore. E Rimini conosce bene chi sono e cosa vogliono realmente questi soggetti. Perché? Perché l'ha vissuto sulla propria pelle, come dicevamo, dai rastrellamenti, dalle rappresaglie, dalle deportazioni di qualche decennio fa, agli accoltellamenti squadristi, agli assalti armati, agli spazi sociali, che purtroppo sono cronaca di questi giorni. Fortunatamente ieri moltissime antifasciste, moltissimi antifascisti hanno risposto in piazza e ci siamo fatti sentire. Quindi solidarietà a tutti i compagni picchiati e presi dal fascismo, e complicità con tutte le persone che resistono al fascismo, sia quella di Forza Nuova, di Blocco Studentesco, sia a quello dell'Unione Europea, dei grandi organismi internazionali.
Thank you.
E ci piacerebbe dire si cambia argomento, ma purtroppo si passa soltanto a un fascismo differente. In un capolavoro di ipocrisia, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese François Hollande hanno chiesto al governo golpista di Kiev di evitare azioni offensive, in realtà sappiamo già in corso, contro i ribelli delle regioni sudorientali prima delle presidenziali in programma il 25 maggio. Questa è la dichiarazione congiunta. Le forze di sicurezza ucraine dovrebbero astenersi dal lanciare azioni offensive prima delle elezioni. L'uso legittimo della forza per proteggere le persone e le infrastrutture deve essere proporzionato. I capi dell'Unione Europea hanno poi però anche minacciato conseguenze per Mosca in caso di fallimento delle elezioni presidenziali indette dai golpisti. Merkel e Hollande hanno affermato che un fallimento nella tenuta delle elezioni presidenziali riconosciute a livello internazionale destabilizzerebbe ulteriormente il paese. La Francia e la Germania ritengono che, qualora fosse questo il caso, dovranno essere definite conseguenze appropriate, come previsto dal Consiglio di sicurezza europeo del 6 marzo. E i ministri degli esteri dell'Unione Europea intanto non stanno a guardare, perché hanno informato che oggi potrebbero essere decise nuove sanzioni contro le imprese russe dopo il referendum indipendentista di ieri, di qualche giorno fa, nelle regioni meridionali ed orientali dell'Ucraina. E abbiamo visto la settimana scorsa noi invece a Controparole quanto le aziende europee se ne infischino altamente delle nuove sanzioni contro le imprese russe. Abbiamo fatto il caso, ve lo ricorderete, delle industrie dell'energia, in cui i fornitori di energia europei dicevano: ma siamo pazzi, non possiamo assolutamente permettercelo. Inoltre, alcuni paesi dell'Unione Europea hanno chiesto di emendare le sanzioni già comminate nelle scorse settimane contro la Russia, per includere nella lista nera delle imprese colpite anche quelle espropriate dalle nuove autorità della Crimea dopo l'annessione alla Federazione Russa. Inoltre, nuove sanzioni potrebbero colpire altri dirigenti politici e di imprenditori di Mosca dopo i 48 russi e ucraini, ucraini delle regioni russofone ovviamente, già inclusi nelle scorse settimane nella lista nera europea. E anche qui noi di Controparole di Radio Macete abbiamo visto che validità hanno, che validità ha questa lista nera? Assolutamente zero. E avevamo fatto il caso eclatante della British Petroleum, che era veramente un caso esemplare. Era stato colpito e messo in questa lista nera un grande magnate dell'industria energetica russa, e la British Petroleum aveva dichiarato ai propri azionisti che non c'era assolutamente da preoccuparsi, che le forniture continuavano, che comunque loro avrebbero fatto e stanno continuando a fare ingenti profitti e accordi con questa persona, perché ovviamente queste imprese se ne infischiano altamente. Ed ora una piccola nota, se possibile, ancora più di alta politica, se è possibile, ancora più di alta politica. In un esplicito gesto di appoggio al governo golpista, il presidente del Consiglio dell'Unione Europea, Herman Van Rompuy, si sta riunendo a Kiev in queste ore con il primo ministro ucraino, che domani tra l'altro viaggerà a Bruxelles per incontrare i membri della Commissione europea, il governo praticamente dei 28. Durante la riunione i ministri europei discuteranno, tra le altre cose, un piano di sostegno militare a Kiev nell'ambito di una missione interna alla politica di difesa e sicurezza comune europea. E ora sfido chiunque a dire che l'Unione Europea non si stia strutturando come sovrastato internazionale assolutamente e nettamente imperialista. Thank you. Se ci è arrivato perfino il Fondo Monetario Internazionale, vuol dire proprio che quella stronzata non sta più in piedi da nessun punto di vista. Il costo del lavoro costa sempre meno, parole del FMI. Il problema di questo paese e della sua economia sono l'assenza di investimenti, soprattutto in innovazione di prodotto e di processo. Più chiaro di così, praticamente, è difficile dirlo. La colpa dell'arretratezza italica è degli imprenditori che investono poco o nulla, scappano dai rischi della produzione e preferiscono gli affari finanziari e immobiliari. I lavoratori, invece, costano già così poco che non li si può più spremere molto. Crollerebbe, infatti, il mercato interno. E non che il Fondo Monetario Internazionale sia improvvisamente diventato socialista o keynesiano che sia, continua infatti a raccomandare riforme strutturali, ma comincia, in realtà si nota, ad emergere il dubbio negli organismi sovranazionali che sotto questo termine vago di riforme strutturali siano possibili ritocchi strutturali meno ossessivamente protesi contro il mondo del lavoro e i lavoratori. Stanno insomma, a nostro parere, a metà del guado. Non possono più andare avanti come prima, ma non sanno ancora da che parte andare. E che cosa sta facendo il governo del PD? L'abbiamo visto prima, un Job Act per precarizzare al massimo il lavoro dipendente, un taglio agli ammortizzatori sociali, una serie di misure per eliminare ogni tutela, eccetera, 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 perché ormai lo stiamo dicendo così tante volte che non ne potete più neanche voi. Praticamente, limitiamoci a dire, l'esatto contrario di quello che, capitalisticamente parlando, sarebbe logico fare. E se non ci credete, perché veramente non ci crederete, che il Fondo Monetario Internazionale ha detto queste cose, andate, vi invitiamo a leggere che cosa riporta l'agenzia ultra istituzionale dell'ANSA. Praticamente non dice che è una stronzata, che non sta più in piedi da nessun punto di vista, ma credetemi, quasi.
Yeah.
E chiudiamo la trasmissione di questa sera con una notizia che viene da lontano, dall'altra parte dell'oceano, dal Messico. Nonostante le ripetute denunce fatte dalla giunta del buon governo, la guerra di bassa intensità ai danni delle comunità zapatiste e filo zapatiste procede purtroppo indisturbata. Il contesto di violenza che vive il paese e la stragrande maggioranza dell'informazione facilitano nettamente il lavoro dei paramilitari, che intensificano la loro attività alzando il livello dello scontro con incursioni sempre più violente. E ne è un esempio l'assalto al Caracol del Realidad dello scorso 1° maggio, di 2 settimane fa, in cui sono state ferite 16 basi d'appoggio ed è stato ucciso Galeano, votan e maestro dell'Escuelita por la Libertad, según los y las zapatistas. Con lui sale a 3 il numero di dirigenti comunitari legati a vario titolo alla lotta indigena, brutalmente assassinati da poco più di un anno a questa parte. Il pretesto per l'incursione armata è stata la presunta detenzione da parte degli zapatisti di Roberto Alfano Velasco, segretario della Central e delegato al tavolo di dialogo che si stava svolgendo dal giorno precedente nel Caracol. E sebbene il dirigente abbia immediatamente, viste i paramilitari, viste le truppe, dichiarato di non essere assolutamente vittima di sequestro e di restare nel Caracol solo in funzione del proseguimento del dialogo, le violenze sono continuate e hanno colpito diverse strutture comunitarie e quindi sono state distrutte la clinica, la scuola, gli orti sono stati vandalizzati e avanti così. I fatti si inseriscono in un contesto locale di crescente tensione che, in termini di pressione paramilitare, ricorda gli anni immediatamente successivi al levantamento, quindi una ventina di anni fa. Possiamo parlare di una vera e propria escalation, sia dal punto di vista del livello di violenza che dell'obiettivo degli attacchi. E in effetti colpire il Caracol madre di tutti i Caracol, eliminando un importante dirigente con un colpo di grazia, rappresenta senz'altro un salto di qualità nell'attacco e significa soprattutto mandare un messaggio abbastanza chiaro agli zapatisti. I colpi di grazia non si sparano a caso e chi lo ha fatto ha deciso deliberatamente di eliminare un importante dirigente comunitario, il che in termini militari rappresenta una scelta assolutamente significativa, e se in termini militari rappresenta una scelta importante, immaginatevi dal punto di vista politico. L'attacco in più non è assolutamente un fatto isolato nella zona. La zona è quella del municipio ufficiale de Las Margaritas, governato dal 2012 dal Partito Verde messicano. La strategia anti-insurrezionale portata avanti dal governo e dai poteri forti messicani e non assolutamente, denunciata dai media indipendenti internazionali e dai movimenti, mira all'eliminazione, dell'anomalia zapatista per poter in seguito sfruttare la ricca zona su cui esistono i territori autonomi. In favore di cosa? In favore ovviamente dell'accumulazione capitalistica, dando il via libera a estrattivismo, turismo, green economy, industria farmaceutica ed industria energetica. Ed è con questa notizia che Controparole questa sera, lunedì 12, si ferma, vi dà la buonanotte e noi ci vediamo lunedì prossimo con tantissime altre storie e con tantissimi altri esempi di movimento, di lotta e purtroppo di repressione.
fait pourquoi. Tout est foutu dans ce monde où le système a rendu le pauvre impuissant. Oui, partout dans ce monde, la loi décidée par les hors la loi. Ce monde capital où la moralité n'est plus capitale. J'ai le sentiment de prêcher nuit et jour dans un désert. J'ai boycotté, on a marché, on a dénoncé, ça n'a rien changé. Nous étions optimistes, on a rêvé, on a espéré, mais rien n'a changé. Aïe, 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 on voit l'humanité, je suis fatigué. Aïe, 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 oh mon Dieu, je suis fatigué. Fatigué, au secours, au secours, au secours, au secours.